Libri, storie, idee con Michele Serra.
Primo sabato di settembre, bentornate, bentornati, si inaugura questa nuova stagione di Alice. Io sono Michele Serra, qui con voi e appunto con Alice per un'ora di libri e oggi puntata speciale con ospiti tutti i finalisti di uno dei più importanti premi letterari italiani, il premio Campiello, che verrà assegnato sabato prossimo. Ma prima di cominciare, lasciatemi spendere proprio due parole per dire che Alice quest'anno sarà un po' diversa, perché avremo un nuovo ritmo e oltre agli incontri con gli scrittori daremo spazio a suggerimenti di lettura che ci arriveranno da voci note, critici, scrittori, scrittrici, professionisti del mondo editoriale. E anche noi che fisicamente mettiamo insieme questa oretta di radio letteraria cambieremo un po', perché oltre a quelle di Moira Bubola e di Natascia Fioretti, oltre alla mia, quest'anno sentirete regolarmente anche la voce di Laura Piccina, nuovo acquisto di Alice per la stagione 2025-2026. Pensare che a me le metafore sportive e calcistiche neanche piacciono, ma insomma è uscita così. Poi è chiaro che cambia un po' la forma, cambia un po' la scansione, ma non cambia l'oggetto della nostra comune passione, quindi romanzi, racconti, poesia, saggi, qualche volta fumetti se capita. Insomma, generalmente, se sta dentro un parallelepipedo di carta con tante pagine, ci interessa. E così come rinnoviamo l'interesse per gli eventi letterari sul territorio della Svizzera italiana, che sono molti, e quindi insomma cominceremo con Bellinzona e Poschiavo, ma poi ne arriveranno tanti altri. Ecco, ho già portato via un paio di minuti per queste comunicazioni di servizio, quindi non perdiamo ulteriore tempo e andiamo a immergerci nella lettura dei 5 finalisti del Premio Campiello.
Oltre ad aver ospitato le prime adunate hitleriane, il 10 maggio del 1933, allo scoccare della mezzanotte, a Königsplatz, come in molte altre piazze tedesche, i nazisti avevano bruciato migliaia di libri. Bücherverbrennungen furono chiamate queste cerimonie. In una delle tante fotografie di quella notte si vedono centinaia di braccia sollevate nel gesto del saluto romano, intorno a un falò, militari, civili, studenti. Vi si distinguono le divise, i costumi di gala delle corporazioni. Qualcuno sorride, altri hanno le maniche delle camicie arrotolate, stringono nel pugno delle torce, come dei sacerdoti, accanto alle pire di legna e a una tribuna ornata di drappi e di bandiere. Da qualche parte, una piccola orchestra che suona. Rullano i tamburi, si indovina lo squillo delle fanfare e un odore penetrante di cellulosa e di benzina. Un odore come di vaniglia e di muffa. La voce dei banditori annuncia il titolo di ogni opera prima di gettarla nel fuoco. La folla acclama in coro. Chissà com'era stata la concitazione di quelle ore, tutto il movimento di libri nuovi e usati che si era riversato per le strade, le porte spalancate delle biblioteche e delle scuole, le librerie private che si svuotavano. L'uomo tedesco del futuro non sarà più un uomo fatto di libri, ma un uomo di carattere, aveva arringato Joseph Goebbels a Berlino quel 10 maggio, davanti a 40.000 persone, prima di dare l'ordine di bruciare gli scritti di Heinrich Mann, di Karl Marx, di Sigmund Freud, di Albert Einstein, di Bertolt Brecht, di Stefan Zweig, di Erich Maria Remarque. Si tratta di un atto forte e simbolico, un atto che dovrebbe informare il mondo intero sulle nostre intenzioni.
E queste sono alcune delle pagine iniziali di Bebelplatz di Fabio Stassi, che è proprio uno dei finalisti del Campiello 2025, e vorrei cominciare da lui perché questo libro parla di cosa succede quando i libri vengono bruciati, come avete sentito. Lui racconta proprio i roghi di libri nella Germania nazista e fa una grande ricerca storica, cerca di capire i motivi, le conseguenze di quegli atti di distruzione, ma poi insomma tutto diventa un grande racconto a metà tra la narrativa, il saggio storico e il diario di viaggio. E oltre a Fabio Stassi saranno con noi oggi Marco Belpoliti, Wanda Marasco, Monica Pareschi e Alberto Prunetti, che sono appunto i finalisti del Premio Campiello. Premio Campiello, lo sapete, verrà consegnato a Venezia, al Teatro La Fenice, sabato prossimo, e proprio a Venezia è dedicato, perché i Campielli sono le piazzette di Venezia, no? Il Premio Campiello è proprio un pozzo antico veneziano, cioè una sua riproduzione in argento, ecco, di questa vera da pozzo, come si dice. È anche, ovviamente, uno dei più importanti premi letterari italiani. Il primo a vincerlo è stato Primo Levi nel 1963, quindi insomma il prestigio c'è. Poi c'è da discutere quale sia il premio maggiore per la letteratura italiana, perché negli ultimi decenni lo Strega sembra avere preso il sopravvento dal punto di vista mediatico. Però è anche vero che il Campiello è considerato un po' più democratico come premio, nel senso che a decretare il vincitore non è quella specie di Academy di letterati italiani, ma c'è un metodo che prevede una giuria popolare, cioè all'inizio c'è una giuria di 10 letterati più un presidente che seleziona i finalisti, però poi i libri vengono letti appunto da una giuria popolare di 300 lettori che determina quindi l'esito del premio. E questi 300 lettori sono scelti a campione su una base proprio statistica e sono divisi più o meno equamente tra uomini e donne, selezionati per fascia d'età, professione e provenienza geografica. E questi 300 giurati popolari possono far parte della giuria una sola volta nella vita. Ciascuno ha diritto a un voto, che spedisce in forma anonima e in busta chiusa a un notaio veneziano che raccoglie le schede e il giorno della finalissima le scrutina, decretando il vincitore. Il metodo, tra l'altro, è molto veneziano perché è simile a quello con cui tradizionalmente a Venezia si eleggeva il doge, quindi insomma in teoria si presta meno a manipolazioni e a intrighi politici di sorta. Ma comunque poco importa, non sono qui a raccontarvi i motivi per cui il Campiello è meglio dello Strega, ma sono qui a raccontare con voi e con Alice, con gli autori, i libri finalisti al Campiello. E quindi cominciamo subito con il primo ospite di oggi in questa puntata tutta dedicata al Campiello, primo ospite che è Fabio Stassi. E dunque benvenuto con noi e con Alice, Fabio.
Bene, grazie, grazie, sono molto contento.
Fabio Stassi è l'autore di Bebelplatz, Bebelplatz che è la piazza di Berlino dove avviene il primo rogo di libri da parte dei nazisti nel 1933. E da lì parte un viaggio proprio narrato in prima persona che si allarga da Berlino alla Germania, dalla Seconda Guerra Mondiale al resto della storia, e si racconta in questo viaggio della distruzione dei libri in tutti i luoghi, in tutti i tempi, ragionando poi su cosa significa distruggere i libri, su qual è il valore, la potenza della letteratura, ma anche sul perché certi autori vengono considerati da distruggere e altri no. I nazisti, ad esempio, distruggono anche i libri di Emilio Salgari e giustamente ci si chiede, ma perché? Ecco, prima di arrivare a questo, Fabio Stassi, di cos'è che sono accusati generalmente i libri da chi li vuole distruggere?
I libri sono sempre stati perseguitati. I libri, chi li scrive, ma anche, e lo vedremo magari un po' più avanti, chi li legge. Una delle ragioni, secondo me, più chiare per capire il motivo, le ragioni, stanno nelle parole di un cancelliere cinese di oltre 2000 anni fa. Questo cancelliere disse: chi userà la storia per criticare il presente sarà giustiziato insieme alla sua famiglia. E così fecero. Era il cancelliere dell'imperatore che aveva unificato la Cina, quello che aveva dato l'avvio alla muraglia cinese, dell'esercito di terracotta, e volevano, come hanno fatto spesso quasi tutti, diciamo, i grandi poteri totalitari, i grandi dittatori, si voleva azzerare la storia, cioè prima di me non c'è nulla, la storia iniziasse da lui. Quindi tutti i libri di storia precedenti e comunque tutti quelli che usavano la storia, che vuol dire usare la storia, vuol dire usare la memoria, ma anche usare l'immaginazione, usare la fantasia anche, usare la letteratura per criticare il presente. Ecco, il centro di questo discorso è in queste tre parole: criticare il presente. È questo che si vuole impedire, è questo, per questo che tutti i libri che criticheranno il presente saranno perseguitati. Viene da dire, per contrasto, dal lato opposto, perché la vera funzione, se vogliamo, della letteratura è proprio questa, quella di tenere il lumicino della ragione accesa e quindi di criticare sempre il presente e ogni potere.
Ecco Fabio, io volevo andare anche un pochino oltre questo discorso della censura, nel senso che oggi i totalitarismi continuano a censurare, cercare di rimuovere i libri. Ma poi non sono solo i totalitarismi, questa è una cosa che succede quotidianamente, per dire anche negli Stati Uniti, dove i libri vengono rimossi dalle biblioteche perché sono in qualche modo sgraditi. Però a parte questo, si parla anche molto di una perdita dell'importanza del libro proprio nel discorso pubblico in generale. E non sarà quello il vero pericolo, cioè più che il rogo, il disinteresse dei lettori, che piano piano si allarga e viene anche in qualche modo coltivato dal potere, cioè non sarà che il vero Bücherverbrennung di questi anni è un rogo ma a rallentatore e diciamo il fuoco non viene appiccato fisicamente con la benzina ma con i cellulari, ecco.
Assolutamente, l'obiettivo sempre, ed è sempre stato così, non sono i libri. I libri per se stessi sono degli oggetti di carta, abbastanza innocui, ma il vero obiettivo sono i lettori. E studiando queste storie, imbattendomi in quello che è accaduto, che è già accaduto nella storia dell'umanità, sono più che mai convinto che si vuole impedire che si formino dei lettori. È il lettore che fa paura, sempre al potere, che sia autocratico, dittatoriale, imperialista, sistemico, economico, perché il potere e perché il lettore è una persona, un individuo che ragiona con la sua testa, nel bene, nel male, sbagliando, balbettando magari, ma è qualcuno abituato, educato a ragionare con la propria testa, a non farsi manipolare, a non accettare per buono la narrazione unica o univoca da parte di chi detiene oggi, per esempio, i sistemi di informazione. È qualcuno che adopera la coscienza critica, ma adopera la coscienza, perché la letteratura, ci diceva Elsa Morante, cerca di impedire la disintegrazione della coscienza. E oggi, se pensiamo alla assuefazione che tendiamo ad avere, per esempio, verso la parola guerra, o la rassegnazione di fronte al fatto che questo mondo, questo sistema non si può cambiare e quindi lo si subisce e non ci si sforza neanche di pensare alternative possibili, di immaginare, veniamo colpiti nell'immaginazione, viviamo nella società dell'immagine e siamo i più poveri di immagini forse che ci siano mai stati. C'è un libro che sto leggendo in questi giorni, Christopher Isherwood, che era uno scrittore inglese che si trovò a Berlino negli anni 30, proprio quando si stava affermando il nazismo, e descrive un episodio che mi ha molto colpito. Descrive dei ragazzi nazisti che entrano in, e saccheggiano una libreria, buttano questi libri su un camion, e uno di questi libri è un libro pacifista contro la guerra, scritto contro la prima guerra mondiale, e da lì, in questo marciapiede, passa una signora, vede che stanno buttando quel libro contro la guerra e dice: ripudiare la guerra, che assurdità. Ecco, è il momento in cui il nazismo ha vinto, perché si installa, si instaura sulla rassegnazione da parte della gente comune che non crede più possibile un'alternativa alla guerra, cosa che io credo invece un lettore continua sempre a sperare. E quindi sì, l'obiettivo di ogni censura è il lettore, per questo il lettore che è sempre stato il protagonista anche. Il romanzo moderno nasce con Don Chisciotte, Amleto entra in scena leggendo un libro, la coscienza moderna è quella del lettore. Quindi, se posso, il mio piccolo appello è proprio quello a tornare dentro alla biblioteca di Don Chisciotte, a farsi contagiare un po' della sua follia.
Grazie mille Fabio Stassi per essere rimasto un po' con noi e con Alice.
Grazie, grazie davvero a voi.
Ricordo agli ascoltatori che Bebelplatz è nelle librerie con l'editore Sellerio.
Unlike your mother, or another lover, or your sister, or the queen of your dreams, or just another silly girl, when love makes a fool of me. After the rush, when you come back down, always disappointed, nothing seems to keep you high. Drive your bargains, push your papers, win your medals, fuck your strangers. Don't it leave you on the empty side? Looking for affection and respect, a little passion, and you want stimulation, nothing more. That's what I think, but you know I'll try to be there for you when your spirits start to sink. All this talk about holiness now, it must be the start of the latest style. Is it all books and words, or do you really feel it? Do you really laugh? Do you really care? Do you really smile when you smile? You criticize and you flatter, you imitate the best, and the rest you memorize. You know the times you impress me most are the times when you don't try. Don't even try.
E la voce meravigliosa di Joni Mitchell ci porta verso il secondo ospite di oggi, Marco Belpoliti, che ha scritto il secondo libro candidato al premio Campiello di oggi, che è anche questo un viaggio, però in Italia. Si intitola Nord Nord e quindi già un po' si capisce di che parte dell'Italia parla.
La chiesetta si raggiunge dopo una breve camminata. Il bandana va avanti e io dietro di qualche passo, e mentre sale racconta di questi luoghi. Prima di arrivare in cima al pianoro, da cui si scorge l'intera pianura nella direzione di Lodi, e più lontano, almeno fino alle propaggini dell'Appennino, abbiamo sostato presso un'altra cappelletta abbandonata, detta della Santa Croce, eretta nel 1754 da un certo, mi dice lui, Soagno di Monza, se ho capito bene il nome. Il bandana ha aperto uno dei due battenti dell'alta porta e dentro c'è solo abbandono e degrado. Niente più immagini alle pareti, solo qualche pittura scolorita dal tempo e l'altare privo dei decori e della croce cui è dedicata. Pavimento di cotto brianzolo, mi fa notare, come quello che c'è a casa mia, dico io. Qui fuori, sul pianoro terrazzato che s'affaccia verso la pianura, un tempo c'erano delle vigne, ed è stato scavando con le vanghe per impiantarle che sono saltate fuori le ossa. La gente del luogo dice che sono i resti di chi ha combattuto nelle colline all'intorno, un piccolo distaccamento dell'esercito di tedeschi che venivano dalla Valtellina e avevano attraversato le zone del lago. La voce locale è che avessero combattuto contro milizie locali raccolte per contrastarli, come mi spiega il bandana. Su chi abbia avuto la meglio non c'è accordo, mentre a seppellire i morti avrebbero provveduto gli abitanti di queste zone, che un tempo dovevano essere parecchi, perché la montagna all'intorno costituiva un ottimo posto per viverci e difendersi dalle incursioni dei nemici, tema su cui il bandana insiste spesso nei suoi discorsi.
Ed eccolo qua, un brano da Nord Nord, l'autore è Marco Belpoliti, che insomma, chi ama la letteratura lo conosce, lui, oltre che scrittore, giornalista, è un critico letterario, ad esempio un grande esperto di Primo Levi, tra gli altri. Ha fondato poi un sito, una rivista culturale online che si chiama Doppio Zero e che mi sento di consigliarvi di seguire perché è molto ben fatta. Ma poi, appunto, la sua attività di scrittore, proprio negli ultimi anni, ha preso un po' la forma di un viaggio, perché questo libro arriva dopo un altro che si chiamava Pianura e raccontava proprio la pianura padana come territorio, ma anche come crocevia di storie. E Belpoliti ovviamente ha iniziato da lì perché lui è di Reggio Emilia, vive a Milano da tanti anni, quindi è proprio di quelle terre lì. E io sono andato proprio a Milano per incontrare Marco Belpoliti in una giornata tra l'altro ancora estiva, non come quelle dell'ultima settimana, e lui mi ha raccontato questo Nord Nord, cominciando con il motivo per cui era necessario proseguire questo viaggio e dalla pianura salire un po' più su verso nord, o meglio appunto verso questo Nord Nord.
Ma è molto semplice la risposta, perché avevo delle cose ancora da raccontare e quindi diciamo ho ricominciato a scrivere, alcune cose erano già nell'aria da tempo, alcuni ritratti, alcune cose erano già state schizzate precedentemente e quindi ho continuato questo racconto, diciamo, biografico, autobiografico attraverso gli altri, insomma, attraverso i luoghi.
E perché era necessario il Nord Nord due volte?
Beh, intanto perché suona meglio, è più efficace. La copertina, tra l'altro, ha Nord Nord 2 e sotto c'è la foto di questi tre camini fatta da Basilico, quindi 2 più 3, 5. Il titolo non è mio, il titolo è di Ernesto Franco, che dopo Pianura mi ha detto: ma perché non vai avanti a raccontare? E ha proposto, quando gli ho detto l'argomento principale, insomma, del libro, quello che pensavo di sviluppare, ha detto Nord Nord e io l'ho preso.
A questo punto possiamo dire che esista una specie di formula consolidata per questo tipo di racconto che lei potrebbe applicare anche ad altri territori? Cioè, di cosa è fatta questa formula se dovesse insegnarla ai suoi immaginari studenti o concreti studenti? Questo mix che è fatto di incontri, aneddotica, storia, autobiografia.
Ma allora, intanto lavoro su un piano che ho già da tempo, però la formula è venuta scrivendo, cioè non c'era a priori. Intanto il primo problema quando si scrive un libro è di trovare una voce, e questa voce è saltata fuori. Inizialmente era in prima persona, poi ho provato a riscrivere il primo capitolo usando il tu e quindi è venuto fuori, diciamo, un ritmo diverso. Poi, diciamo, ogni volta provo a costruire attraverso appunti, idee, progetti e poi, insomma, il libro nasce scrivendo, ecco, c'è un piano e poi dal piano si varia.
Ovviamente in questi racconti la Svizzera italiana ritorna, lei racconta diversi aneddoti, l'incontro con Guido Ceronetti a Lugano, l'ingegnere del Vallese Venez che studiò i ghiacciai. E poi però il capitolo più interessante è quello che si intitola Le clandestine di Chiasso, che non sono delle signore ma delle piante.
Beh, naturalmente c'è un gioco, il titolo è venuto dopo averle scritto, c'è questo erbario, insomma questo studio che io avevo letto anni fa, che mi aveva molto colpito, sulla diffusione delle piante attraverso il passaggio dei treni, semi o altri, diciamo, oggetti che possono nascere, fruttificare nel sedime ferroviario. E questa cosa mi aveva molto colpito. E sono clandestine come quelli che varcano i confini senza avere il permesso e sono arrivate fino a noi delle piante anche esotiche, sono state classificate, disegnate, descritte in questo bellissimo libro di questa flora ferroviaria, ecco, che mi sembrava un modo molto interessante, cioè i treni passano e varcano i confini, portano le persone, in questo caso portano dei vegetali, e su quello ho provato a ricamare, a raccontare, a riprendere anche una poesia di Fabio Pusterla, insomma, che è un poeta che a me interessa molto, che conosco da anni, che ammiro, ecco.
Senta, internet, la globalizzazione, l'idea che i vecchi al bar sotto casa mia parlano, va bene, di calcio, ma parlano anche di Trump. insomma, la contemporaneità ci ha fatto un po' perdere il contatto con i luoghi che abitiamo? Cioè, c'è questo pericolo contro cui comunque si può fare questo esercizio di memoria e di storytelling?
Allora, i luoghi spesso non conservano la memoria. Se c'è un luogo, mettiamo, di un eccidio fascista o nazifascista, c'è una targa, ci sono questi segnali di memoria posti dopo, ma se non ci fosse niente, quel luogo non racconta una storia di persone morte o di persone torturate o di persone che hanno subito delle violenze. Quindi il mio lavoro è anche quello di suscitare delle memorie nei luoghi che non ce l'hanno. Però io so anche che l'oblio è necessario, cioè è un bilico difficile tra memoria e oblio, perché troppa memoria pesa e non fa procedere oltre, anche nei conflitti che esistono. Insomma, come faremo a cancellare la memoria di Gaza, la memoria di quello che è successo dal 7 ottobre in poi? Sarà difficilissimo, ma i popoli non possono convivere se non riescono a trovare un equilibrio tra memoria e oblio. Per cui, diciamo, tutti spezzano delle lance a favore della memoria, io ogni tanto cerco di spezzarne qualcheduna a favore dell'oblio. Del resto, anche nelle relazioni umane, se non si dimentica qualcosa della persona con cui si vive, che si ama, o persino coi figli, insomma, se non si dimentica un po', non si riesce a stare insieme, si finisce per litigare, per confliggere, per dividersi, per armarsi gli uni contro gli altri. E il mio è un esercizio di memoria, ma un esercizio di memoria anche lieve, leggero, non insistito e soprattutto non ideologico, è molto narrativo.
E sono in effetti tante le narrazioni, le storie sia di luoghi che di persone, anche tante di artisti, che hanno abitato il nord-nord di cui parla Belpoliti in questo libro, che ricordo è pubblicato da un'altra casa editrice, se non del nord-nord, sicuramente del nord, e cioè l'Einaudi di Torino. Continuiamo la serie di incontri con i protagonisti del Premio Campiello, che è uno dei più importanti premi letterari italiani, e dopo il nord di Belpoliti andiamo a sud per una storia che arriva da Napoli.
Consalvo si era accomodato sulla sedia con tutta l'aria di volerci restare a lungo. Che cosa pretendeva? Che altro voleva sapere da lui? C'ero anch'io, Palasciano. Il 1865 fu un anno di battaglia per molti di noi. Non so se ricordate, vi espressi la mia solidarietà, firmai la protesta da indirizzare al Ministero della Pubblica Istruzione. I fatti li conosco, ma vorrei sentire dalla vostra voce come li avete vissuti. Fidatevi di me, parlate, parlate. Parlare era una manovra dolorosa, ma l'anima non vedeva l'ora di sversarsi. Una muta di cani mi diedero i chiodi della croce. Adesso comandava il cuore più antico. Gli stava dicendo di abbassare la testa come un asino, essendo questa l'immagine giusta dell'uomo che torna sui propri passi. Il Gesù e Maria volevano impiantarci un ospedale. Mi opposi. Stavano creando una macchina di morte. Il peso del testone d'asino che rollava dentro la visione emersa dalla graniglia, la mole di un convento secolare, diluviata di grigio e di consumo. La struttura non permetteva di separare il reparto delle malattie infettive da quello delle puerpere. Voi capite? In breve avrebbero causato... Non era il momento dei singhiozzi, nemmeno quello di una specie di raglio, ma non fece in tempo a fermare la voce roca che diceva «avrebbero causato centinaia di morti».
Breve estratto da Di spalle a questo mondo. Abbiamo detto che la storia arrivava da Napoli, dalla Napoli dell'Ottocento. Infatti, se avete sentito, si parlava del Gesù e Maria, questo grande palazzo che un tempo era un convento e poi effettivamente è diventato un ospedale. La storia raccontata da Di spalle a questo mondo è la storia di Ferdinando Palasciano, un grande chirurgo che fu un luminare, un innovatore della medicina italiana alla fine appunto del XIX secolo e che è considerato, per dire, anche un precursore della Croce Rossa, perché lui a 30 anni era un ufficiale medico dell'esercito borbonico e sul campo di battaglia in Sicilia volle curare anche i feriti nemici. Ecco, questo faceva una grande differenza e questa non è l'unica delle battaglie proprio professionali e civili della sua vita. Il punto del libro però è anche una storia d'amore, la sua storia d'amore con la moglie Olga, che è una nobildonna russa che lui stesso cura e che poi sposa. E poi soprattutto la discesa nella follia di Ferdinando Palasciano, perché effettivamente lui è finito internato in manicomio ed è morto appunto pazzo. Ecco, questa storia l'ha raccontata una scrittrice, anche lei originaria di Napoli, Wanda Marasco, e alla quale do il benvenuto qui con noi e con Alice. Benvenuta, Wanda.
Buongiorno a voi e grazie.
Faccio solo un piccolo riassunto. Wanda Marasco, scrittrice attiva ormai da più di 40 anni, ha vinto diversi premi, il premio Bagutta, il premio Montale, e qui torna a una storia della sua città. E io, Wanda, partirei proprio da questo. Visto che noi abbiamo una certa distanza geografica da Napoli, ci racconta proprio l'ambientazione del romanzo, magari a partire dalla Torre Palasciano, che è questo bellissimo palazzo che si fece costruire Ferdinando Palasciano e che è uno dei centri del romanzo.
Sì, questo è un orientamento che ci facilita tante cose, perché Napoli nel mio romanzo, ma anche nei precedenti lavori, è sempre usata da me come un teatrum mundi. E così anche questa torre che svetta sul ciglione orientale del borgo di Capodimonte è un'altra forma di teatro, ma direi forse meglio di teatro mente, di teatro psiche, che squaderna la voce dei due personaggi, quello primario ovviamente Ferdinando Palasciano, l'altra voce invece è quella di Olga de Vavilov, sua moglie. Ho sempre avuto la possibilità di vivere in Napoli in due modi, attraversando le sue strade, avendo il contatto ovviamente con la gente, camminando come tutti abbiamo fatto per andare a scuola, per andare all'università, ed è stato a volte un contatto assai crudo, e poi di vedere questa Napoli in lontananza, perché io sono nata a Capodimonte proprio di fronte alla Torre del Palasciano, e ho percepito una Napoli che a volte ha dei toni, delle aberrazioni di tipo metafisico, ecco, una città che guardi e che reinventi, rivedi da capo e reinventi. Parlo ovviamente delle mie esperienze, del mio sguardo di bambina, di ragazza, di giovane donna, perché ho vissuto lì per oltre 40 anni della mia vita. E la torre, in qualche maniera, possiamo chiamarla una quinta dell'anima, ecco, è la dimensione dell'io nel pensier mi fingo. E poi è diventata, crescendo, una curiosità enorme quando ho cominciato a studiarne la storia, e la storia ovviamente di chi l'ha fatta erigere lì, e mi ci sono appassionata moltissimo.
Ecco, proprio parlando della storia, c'è tantissimo dentro questo suo romanzo intitolato Di spalle a questo mondo, perché c'è la storia di quest'uomo che vive il suo tempo da protagonista, che finisce per cambiare il futuro, e c'è il desiderio di, adesso mi perdoni la banalità, però c'è il desiderio di restare umani anche di fronte ai momenti peggiori della storia, no? Quella con la S maiuscola. E c'è una storia d'amore anche, c'è la malattia mentale, c'è il perdere il contatto con se stessi. Ecco, tra tutte queste cose, lei come ha trovato un punto di partenza?
Sono partita dalla suggestione del luogo, quindi dalla mia esperienza del luogo. I luoghi diventano sempre dei contenitori, no? Psichici, anche dei contenitori oltre che di esperienza reale, diventano anche punti, situazioni immaginifiche. E subito dopo, da questi anni della follia di Ferdinando Palasciano, e qui c'è una coerenza, perché ho sempre usato la dimensione della follia in una maniera particolare. Per esempio nel Genio dell'Abbandono lo scultore Vincenzo Gemito, no, era portatore di questa follia che diventa uno sguardo lucido, chirurgico, spietato, anche se poi in tanti momenti umanissimo, sulla realtà e su se stessi. C'è un passaggio d'asta nel romanzo, Gemito lascia questa volta la propria follia a Ferdinando Palasciano, i due sicuramente si sono conosciuti ed è verosimile anche che si siano incontrati perché ricoverati nella stessa casa di cura, e lei ha ragione a dire è difficile da dove poi si è partiti davvero, sicuramente dalla ferita, dalla malattia, usata nel romanzo, ripeto, come una forma di sguardo e di conoscenza, di nuova agnosi. Poi il testo è molto stratificato e così lo volevo, perché c'è lo sfondo della storia, ci sono questi teatrini della storia che si aprono e mescolano sempre il dramma al grottesco, c'è questa volontà di andare alla ricerca del guasto della storia, dramma dell'imperfezione, è stato anche definito questo romanzo, ma quale tipo di imperfezione? Le cadute, diciamo così, innanzitutto dei pochi saggi di fronte all'iniquità delle società e dei governi, cosa terribile per Palasciano, che oltre a essere un grandissimo medico
un grande chirurgo, era un filantropo, era uno di quei medici che quando entrava negli ospedali napoletani e non, la prima cosa che vedeva non era la malattia, ma era la povertà. Quindi ritorniamo al tema dell'ingiustizia, dell'assenza di equità nella storia. E poi c'è questa grande storia d'amore, nata in fondo, no, dalla congiunzione delle due ferite, quella di Olga de Vavilov, russa, trapiantata a Napoli, è un'incrinatura che dipende da una storia dell'infanzia, da una famiglia infelice. Nel romanzo sorge questo ritmo claudicante della sua zuppia, con il quale lei si reca da Palasciano per essere guarita, i due si innamorano, ed era molto suggestivo per me, immediato poi, ma lo sarebbe stato per chiunque, pensare metaforicamente che questa claudicanza fosse un'infezione tragica da trasferire a tutti i personaggi, i quali davvero prendono su di sé lo stesso ritmo zoppo nell'esistenza. Non ce n'è uno da Nicotera, il ministro Nicotera, il pittore Dalbono, il barone Schirizzi, che non compia lo stesso percorso di Ferdinando e di Olga, e cioè metta in discussione la propria vita e vada alla ricerca dell'errore, dove ha sbagliato la storia, dove ha sbagliato la propria azione una volta gettata nel mondo.
Wanda Marasco, lei giustamente ha messo in evidenza questi due architravi fondamentali che reggono il romanzo, che sono la storia d'amore e la storia della malattia. La storia d'amore un po' l'abbiamo raccontata, io vorrei arrivare a capire invece cos'è in definitiva la malattia mentale in questa storia, cioè siamo sempre dalle parti del fool, no? Il pazzo letterario che alla fine svela la verità, oppure è un'altra cosa?
Siamo sempre nel fool, nella capacità del fool di poter dire la verità, siamo nella necessità di un annudamento che soltanto la conflagrazione mentale può consentire, almeno all'interno di un romanzo, perché il personaggio o la persona nella vita scopre questa terribile verità interiore che può urlare, può suggerire, può bisbigliare. La follia è una grande capacità di annudamento. E naturalmente da che cosa ci viene l'accoglierla in questo modo? Dai grandi archetipi del teatro, sia maschili che femminili. Se noi vogliamo pronunciare, che ne so, una ribelle, un'Antigone, una Dea, ma lo stesso Edipo conflagra mentalmente mentre compie l'inchiesta, o l'Amleto, o Sigismondo. Noi siamo sempre di fronte ad un'inchiesta, cioè all'uomo che si chiede da capo qual è la realtà, qual è la finzione, chi sono veramente e gli altri chi sono, cosa vogliono da me e io, che cosa sogno, che cosa pretendo. Ecco, noi ci troviamo sempre di fronte a queste grandi domande che poi per un verso somigliano al quem queritis delle sacre rappresentazioni, perché in questo romanzo ci sono tante stazioni della storia, luoghi deputati della storia con la maiuscola e dell'interiorità, dove ogni personaggio in fondo si ferma a chiedere questo a se stesso e al tempo storico. Non crede?
Grazie Wanda Marasco per il tempo trascorso con noi e con Alice.
Grazie a voi, che belle domande.
Ma grazie anche di questo rinforzo positivo e ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che Di spalle a questo mondo è in libreria per Neri Pozza.
Que no se me olvide con tanto problema pa' que hago canciones. Yo vine a este mundo a llenar con mi música los corazones. Ae, cuando la cosa apriete, tú ponte pantalones y no te desmorones. Ae, papá, yo me voy pa'l bembé y no me llore. Ae, papá, yo me voy pa'l bembé.
Que la niña del violín le arrebata los tambores.
En una vela le pido a mi ocho que no me abandone. Y cuando la cosa se ponga difícil, busca soluciones. Ah.
él. Si te hace falta altura, en cara más atenta con él. No te desmorones. Arrebatan los tambores. ¡Ey! ¡Pa! ¡Pa! ¡Quin, quin, quin! ¡Ah! ¡Pa! ¡Quin, quin, quin! ¡Ah!
A quei tempi era sempre inverno. Pi arrivò a dicembre del primo anno da un'altra città. Era bionda e chiara di pelle e aveva qualcosa di acquoso, e questo dipendeva forse dall'azzurro diluito degli occhi, le palpebre rosa come se le sfregasse di continuo, le ciglia chiarissime. Si era messa, o l'avevano messa, nell'ultimo banco, vicino a un ragazzo svogliato. E da quella periferia, per tutto il tempo che vi rimase, incominciò a esercitare il suo tranquillo magnetismo sulla maggior parte di noi. Pi non fu mai l'amica speciale di nessuno, e nemmeno appartenne a un gruppo, non ai bravissimi, né agli impegnati, e nemmeno ai ribelli. Ma tutti presero a convergere verso di lei, inevitabilmente. In classe siamo sprofondati in un bianco di ovatta gelata. La luce entra dai finestroni del primo piano. È un latte sporco che stilla dalla città rabbiosa. Ma nel nostro disagio di maglie e corpi noi siamo al sicuro. La noia ci protegge. Se mi riscuoto per un attimo dal ronzio delle spiegazioni e delle interrogazioni e mi giro verso il fondo, vedo P, che disegna qualcosa su un foglio, lo mostra al vicino di banco e ridono piano. Se incrocio i suoi occhi, lei mi sorride veloce e io sento un impeto di gratitudine per quel lampo d'azzurro che mi stringe la gola. Durante uno dei primi intervalli di quel mese, alzo gli occhi e me la trovo vicina. Lei sorride, allunga una mano e mi scosta i capelli dalla faccia. Me li infila dietro l'orecchio. Posa l'indice sull'angolo delle mie labbra e tira leggermente la pelle verso l'esterno. Scoppio a ridere. «Ecco», dice, «così sei carina». Per un istante mi ritrovo incastonata in un perfetto azzurro nordico che forse prima d'ora ho solo sognato. P ha scelto me.
E questo era l'inizio di Inverness, il racconto che chiude e che dà il titolo a questa raccolta di 8 racconti e che devo dire è il mio personale favorito tra i 5 finalisti del Campiello che raccontiamo oggi. Ma non che gli altri non siano libri splendidi, ma io ho proprio una predilezione per i racconti, lo sapete, per la forma breve, non so, sarà una fase della vita. Comunque, Inverness è appunto una raccolta di racconti con protagoniste generalmente femminili, ma di tutte le età. E questo estratto che abbiamo appena letto racconta di adolescenti. Qui due adolescenti che sembrano iniziare un rapporto di amicizia, ma poi in realtà il rapporto diventerà tutt'altro. Comunque, insomma, sono storie umane, di amore, sesso, anche per dire delle nostre relazioni con gli animali. C'è un racconto dove c'è un volatile inquietante. Non sono gli uccelli di Hitchcock, non è il corvo di Poe, ma è un gabbiano. Però è molto inquietante, un gabbiano stalker. Ma al di là di questo, Monica Pareschi è una scrittrice poco prolifica perché è una traduttrice molto prolifica, quindi già si tiene impegnata con il suo lavoro principale. Lei traduce dall'inglese, ha tradotto le sorelle Bronte, Shirley Jackson, Thomas Hardy, insomma tanti grandi autori. Ma è una scrittrice assolutamente talentuosa e tra l'altro credo che trovi proprio nella forma breve il modo per condensare e dare il meglio. Comunque, io sono stato a casa di Monica Pareschi, che oltre a offrirmi il tè mi ha raccontato com'è che ha sfornato questa rarità di libro, nel senso che, uno, lei di solito non scrive cose sue, quindi prima rarità. Ma poi c'è anche la seconda rarità, che deriva dal fatto proprio che è un libro di racconti. E allora siamo partiti da questo, cioè è vero che gli editori non li vogliono pubblicare i racconti, è vero che c'è una specie di stigma nei confronti di questa forma breve e che tutti vogliono sempre solo romanzi.
Sì, devo purtroppo confermare che esiste. Esiste da quando io lavoro in editoria, perché io faccio la traduttrice da più di 30 anni e ho sempre sentito parlare di questa cosa, ho sempre sperato di tradurre racconti perché è una forma che a me piace molto e ne ho tradotti pochissimi. Shirley Jackson, ma in realtà io di Shirley Jackson ho tradotto romanzi, quindi pochissimi racconti che ho tradotto sono di altri autori. Ultimamente anche Catherine Mansfield, che bramo di tradurre tutta prima di appendere i dizionari al chiodo, si fa, diciamo. Dunque, sì, esiste questo pregiudizio. Credo che sia molto italiano, forse europeo, meno americano. C'è una storia editoriale americana più consistente di racconti. E anche i classici di racconti americani, non so, penso a Flannery O'Connor, Cheever, eccetera, in Italia sono popolari, riescono in un qualche modo a farcela a livello editoriale. Gli italiani no, a meno che siano molto introdotti, molto letti, molto famosi. Allora Mari forse sì, se esce con una raccolta di racconti, Monica Pareschi è meno scontato, sicuramente.
Stavo pensando, ci può essere, come dire, il fascino del racconto, anche guardando i suoi racconti, è che comunque essendoci anche meno spazio, c'è meno spazio per spiegare, e in alcuni casi questo può essere un vantaggio.
Ah sì, il racconto, per come la vedo io, è un luogo di sperimentalismo molto più ardito rispetto al romanzo, proprio perché non solo consente questi salti, questi vuoti, queste lacune, ma si fonda proprio su questo genere di cose, le richiede in un certo senso. Quindi sì, questa scrittura concentrata, questa gabbia, per così dire, un più stretta rispetto al romanzo. Insomma, mi viene un paragone tra scrivere verso libro e scrivere un sonetto. Ecco, il racconto forse è più simile a un sonetto, nel senso che è una forma più matematica, dove tutto in un qualche modo alla fine deve tornare, altrimenti il racconto non sta in piedi. Quindi dal punto di vista, come dire, della sfida della scrittura è sicuramente molto ardita come forma. Io poi la trovo congeniale e qui torno indietro al pragmatismo proprio e confesso di essere molto pigra. Quindi il racconto poi si conclude presto anche per lo scrittore, quindi uno lo vede, ha in mano qualcosa. Ecco, la costanza del romanzo invece richiede una tenacia che forse io non ho. Ma devo dire che per come funziona la mia mente, diciamo, inventiva o creativa, il racconto è qualcosa che mi corrisponde molto, perché tendo a pensare molto per analogie, per illuminazioni improvvise, faccio dei salti. Non sono una persona che funziona dal punto di vista mentale in modo lineare. Il racconto contiene questa mia propensione.
Dunque, sin dalle prime pagine c'è un'insistenza sulla dimensione della vita materiale, quella più sgradevole, no? La sporcizia, la puzza, la bruttezza. Su queste cose si ricama molto. Ecco, e mi chiedevo a cosa poteva servire questa insistenza, cioè a distruggere qualche stereotipo che c'è ancora, per cui, vabbè, penso al primo racconto, l'amore romantico, ecco. Oppure, non so, c'è qualcosa d'altro, è semplicemente un suo modo di osservare le cose?
Ma c'è probabilmente molto del mio sguardo, c'è anche a posteriori, perché poi uno scrittore non è che si metta a tavolino e decida esattamente cosa fare e lo faccia in quel modo, però rileggendomi, ripensandomi, forse questa idea mia di parlare nei miei racconti, di mettere in luce, in rilievo queste trame sotterranee che ci sono un po' nella vita quotidiana di ognuno di noi, questi elementi con cui spesso preferiamo anche non fare i conti, cioè questo non detto, questo qualcosa di non presentabile, di un po' osceno proprio in senso etimologico, ha proprio quasi un correlativo oggettivo in questa fisicità. Poi quelli che attraversano i miei personaggi sono dei paesaggi interiori, per come la vedo io, però hanno molto bisogno di materia. Non mi piace nella scrittura un'introspezione troppo spiegata, come dire, mi piace che tutto venga fuori a livello fisico, concreto, palpabile, annusabile. Ecco, forse, anzi senza forse, io sono una traduttrice di autori anglofoni, anglosassoni, e questa concretezza, questa matericità c'è moltissimo nella scrittura, c'è molto di più nella scrittura anglosassone. Io mi sento una scrittrice italiana per caso, perché all'anagrafe sono italiana, ma di fatto, nella sostanza, molto poco.
Perché l'Inverness del titolo può essere il filo conduttore di questi racconti? Se è effettivamente così, anche secondo lei, cos'è questa invernità?
Sì, allora, ma anche qui, io ho scritto questo racconto abbastanza tardi, è uno degli ultimi che ho scritto di questa raccolta. Ero ancora alla ricerca di un titolo. E poi quando l'ho scritto ho visto che in fondo conteneva, questa parola sembrava contenere un po' un'atmosfera in cui sono calati anche gli altri racconti, di gelo, di freddo, di raggelamento in cui stanno i personaggi, che sono dei personaggi molto desideranti ma anche molto paurosi, molto bloccati, e quindi questa idea del gelo, dell'inverno, no? Per un lettore italiano Inverness è un toponimo, però per un lettore italiano, come dice peraltro la narratrice del racconto, è una parola che contiene l'inverno, no? Ed è un inverno che sicuramente è un filo rosso, un po' questo inverno interiore, inverno dell'anima o, se vogliamo, anche degli altri racconti. E poi mi piaceva molto la parola. Se c'è una cosa di cui sono soddisfatta è il titolo. Mi piace molto, lo confesso.
Era la voce di Monica Pareschi, il suo Inverness è in libreria con un piccolo editore napoletano che pubblica molti libri molto interessanti e si chiama Polidoro.
Alice. Alice, libri, storie e idee.
Stiamo per concludere il nostro viaggio tra i libri finalisti del Premio Campiello 2025 e abbiamo conosciuto scrittori italiani di diverse provenienze, Milano, Roma, Napoli. E adesso andiamo a completare questo immaginario giro d'Italia che ci ha proposto il Campiello, andando in Toscana da Alberto Prunetti, che è l'autore di Troncamacchioni. E dunque, benvenuto con noi e con Alice, Alberto.
Grazie, buongiorno.
E dunque, iniziamo a dire qualcosa. Troncamacchioni è un romanzo storico con molta storia vera dentro ed è sulla nascita del fascismo, o meglio, ambientato durante la nascita del fascismo, che, se vogliamo, è un po' il contrario simmetrico della saga di M di Antonio Scurati, no? Lì, in Scurati, al centro ci sono figure singole, apicali, quelle che rimangono nei libri di storia da Mussolini in giù. E qui invece ci sono personaggi di estrazione socio-economica bassa o anche bassissima, minatori, facchini, calzolai, ma anche mezzi criminali, che appaiono prima durante la Prima Guerra Mondiale e sono disertori, gente che non ha voluto combattere, che si è data alla macchia, oppure si è data magari una vita di espedienti. Poi però questi personaggi diventano anche quelli che negli anni successivi in qualche modo si oppongono al nuovo che avanza, che nel caso dell'Italia degli anni 20 ha la camicia nera ed è destinato naturalmente a conquistare il potere e anche a portare il paese alla rovina. E dunque, Alberto Prunetti, stia lì mentre andiamo a far sentire agli ascoltatori come lei racconta questi eroi straccioni, tra l'altro con un linguaggio che alterna pagine scritte normalmente e momenti epici, tipo questo qui, che è l'incipit del libro.
C'era una volta, 100 anni fa, una maremma ribelle, sovversiva e indomita, una maremma diversa da quella di oggi, una maremma crognola, tetragona, armigera, una maremma proletaria, solidale, minerale. Quella maremma i fascisti hanno provato a bonificarla. Ne hanno fatto una maremma domesticata, ispezionata, spiata, diretta, legiferata, regolamentata, recintata e indottrinata. Una maremma catechizzata, controllata, censurata e comandata. Una maremma annotata, registrata, censita, timbrata, squadrata, postillata e impedita. Una maremma riformata, raddrizzata e corretta. Una maremma ammonita, fuoriuscita e confinata. Ma io vi canterò di quell'altra maremma, la maremma ribelle e indomita. Canterò allora l'armi e gli eroi, il sangue e il respiro grosso, la rabbia e l'ira funesta dei villici crognoli di Maremma.
Ed eccola qua l'epica stracciona di Alberto Prunetti in Tronca Macchioni. E la prima domanda che faccio ad Alberto Prunetti è questa: ci spiega il titolo, cioè cosa significa andare avanti a Tronca Macchioni? Parta proprio dall'ABC, che noi non sappiamo molto di come funziona in Toscana.
Sì, è proprio un'espressione del gergo ristretto dei boscaioli, dei carbonari dell'entroterra maremmano, quindi della Toscana meridionale, probabilmente anche a Firenze non è che ci arrivano, forse un po' lo intuiscono. Insomma, per chi ha familiarità con il bosco mediterraneo, la macchia è una macchia di basso fusto, di arbusti, dove è facile tagliarsi con gli stracciabrache, dove bisogna fare un po' di lezione di umiltà in qualche maniera, bisogna piegarsi e non si può andare a dritto, è come in un bosco nord europeo. Quindi la maggior parte delle persone in realtà non seguono una linea dritta quando si muovono nei boschi. Invece, diciamo, i carbonai, le persone più esperte, cacciatori, bracconieri, insomma, la gente che viveva nel bosco nel Novecento, riuscivano di forza a rompere la macchia col petto, che poi è un'espressione che è stata utilizzata, c'è solo un'attestazione scritta in un memoriale di un patriota del Risorgimento che racconta di quando Garibaldi percorse la Toscana fino a Calamartina per salvarsi ferito e inseguito dai birri, e rompeva, dicevano, come un cacciatore delle nostre parti, il generale rompeva il bosco col petto. Quindi è questo modo di andare un po' avanti di forza nella vita, di anche un po' di prepotenza, un po' per la giustezza delle proprie ragioni, che sta, insomma, a indicare questa espressione e che è usata tutt'oggi in qualche maniera anche in chiave un po' vernacolare, ecco.
Alberto Prunetti, in Tronca Macchioni ogni capitolo comincia con delle introduzioni che giocano con citazioni letterarie altissime, cioè l'epica, l'abbiamo sentito prima, Omero. L'effetto è molto divertente, perché lei, non so, canta proprio l'ira funesta del facchino di potassa che infiniti lutti addusse ai ricchi possidenti di Maremma. Ecco, al di là dell'effetto comico paradossale, c'è anche qualcosa di simbolico? Cioè, si vuol dire che si può fare epica partendo dal basso, o addirittura che è quella la vera epica?
Sì, è proprio quello. Il mio tentativo era proprio quello di provare un'epica, non so, un po' farsesca, un po' stracciona, rovesciando i registri dell'alto e del basso, no? E quindi, da un lato, non era una cosa così paradossale, perché in realtà c'è sempre stata questa tradizione in quel territorio in particolare della poesia a braccio estemporanea, notava Rima, una forma di poesia orale anche molto agonistica, che si fa un tempo nelle osterie, ora in certi circoli arci, dove si ritrova, insomma, con personaggi che sono per lo più erano pastori, ora magari fanno l'operai o sono contadini, e che riprendono la forma, diciamo, la metrica dei versi della commedia di Dante o dell'Ariosto, e poi la portano in realtà a scontrarsi per questioni anche di cronaca politica locale, quotidiana. E quindi avevo questo bagaglio in qualche maniera strano, no? Che mescolava il rurale e il cortese, e ho provato appunto un po' a lavorarci anche con citazioni, provando a mettere in tensione continuamente. È un qualcosa di sovversivo, no? Mettere l'alto e il basso assieme. A volte lo faccio anche proprio con i documenti d'archivio che ho trovato, no? Che hanno questa lingua barocca, la lingua, anche lui è un po' la lingua morta della burocrazia, l'antilingua di cui parlava Calvino, no? Questa lingua che ho trovato nei carteggi istruttori dei tribunali, la mette un po' a contrasto con quel poco che sono riuscito a trovare di lingua popolare, purtroppo sempre negli interrogatori, qualcosa nella memoria dei vecchi dell'epoca, ecco, sono riuscito a trovare qualche minatore 94enne che aveva ricordi di infanzia di certi episodi. E su questo ho giocato in questi corsivi, perché poi la lingua dei capitoli o atti, c'è cioè un capitolo, diciamo una specie di prologo, e poi ci sono tre atti per dare un po' una continuità quasi classica al racconto, e ognuno di questi capitoli, come ha detto lei, è anticipato da un corsivo in cui metto un po' più la mia voce, poi la mia voce sfuma e la lascio ai narratori vicari, e questa voce la faccio un po', è più una voce autoriale, però appunto la faccio un po' cozzare anche un po' con il racconto, anche un po' lo storytelling della Maremma come cartolina che adesso va un po' di moda, quindi con i vini, con i menù, con i personaggi tipo, ne so, Briganti, che sono diventati sostanzialmente, sono venduti alla carta dai ristoratori in qualche maniera nel turismo mordi e fuggi dell'estate, e ho provato un po' a mettere in tensione questa Maremma novecentesca che aveva caratteristiche completamente diverse, perché erano diverse nella diciamo nel sistema produttivo, latifondo, ma perché appunto insomma c'era anche un immaginario completamente diverso da quello dei nostri giorni, quindi su questo gioco di contrasto ideologico, linguistico, politico si regge un po' tutta la tensione del libro.
Grazie mille Alberto Prunetti per essere stato con noi e con Alice.
Grazie a voi, grazie.
E con Alberto Prunetti si chiude il nostro viaggio attraverso i candidati al Premio Campiello, davvero una fotografia del meglio che la letteratura italiana ha offerto nell'ultimo anno. Il Campiello, chi lo vincerà poi lo sapremo solo sabato prossimo, naturalmente la sera di sabato 13, con la premiazione che si terrà al Teatro La Fenice di Venezia.
Alice! Alice.
E dopo questa corposa pagina dedicata al Premio Campiello, andiamo ad aprire quella dei consigli letterari che appunto ci accompagnerà puntata dopo puntata con diverse voci di scrittrici e scrittori che saranno con noi per offrirci i loro spunti di lettura. E quindi per farlo accolgo qui con noi e con Alice Giuliana Altamura, benvenuta.
Grazie, buonasera Michele, buonasera a tutti.
Giuliana Altamura, voce già conosciuta, Rete 2, scrittrice italiana, vive da tempo tra l'Italia e il Canton Ticino e già da tempo la sentiamo qui con Alice. E dunque, Giuliana, qual è il primo consiglio di lettura? Immagino sia un libro che ti ha accompagnato durante questa ultima estate, magari mi sbaglio.
Esattamente Michele. Allora, il primo consiglio è per me Agosto Blu di Deborah Levy, pubblicato da NN.
Deborah Levy, adesso mi fa quasi specie dirlo, però è uno dei nomi caldi della letteratura anglosassone, britannica, anche se poi lei è di origine sudafricana.
Sì, lei è nata in Sudafrica, è appunto un'autrice britannica tra le più importanti, è arrivata addirittura per 3 volte finalista al Booker Prize, speriamo che prima o poi possa vincerlo anche. Ecco, lei ha avuto il suo vero grande successo internazionale a oltre 50 anni di età nel 2011 con il romanzo Swinging Home, che era stato pubblicato già qualche anno fa da Garzanti, ma che adesso poi uscirà con una nuova traduzione sempre per NN. E Deborah Levy da noi è conosciuta soprattutto per la sua autobiografia in movimento, che sono appunto questi 3 volumi in cui attraverso le sue memorie lei in realtà racconta che cosa significa essere donna oggi e come si possa di fatto raggiungere quella che è la propria libertà personale, mettendo un po' da parte i costrutti sociali e abbandonando quella maschera della femminilità che un po' la società ci obbliga ad indossare. E adesso con Agosto Blu, quindi dopo la trilogia che l'ha resa famosa almeno qui da noi in Italia, ha deciso di scrivere di nuovo fiction, quindi di tornare al romanzo. È un romanzo a tutti gli effetti, perché appunto si tratta di fiction, di finzione, e però devo dire che comunque ha al centro una grande libertà anche proprio nella forma. È un romanzo destrutturato, se vogliamo, fatto per frammenti, e quella libertà che Levy ci racconta anche sempre dal punto di vista tematico, importante per i suoi personaggi, diventa anche una libertà espressiva nelle sue scelte estetiche e formali. E però appunto si tratta di un romanzo in cui c'è una trama, possiamo raccontare qualcosa di una trama. Vuoi.
Diamo conto, magari anche molto brevemente, di quelli che sono i punti di partenza di questa vicenda, appunto, della storia raccontata.
Sì, la protagonista di Agosto Blu è una pianista, Elsa, una virtuosa dello strumento, ex enfant prodige, definita da sempre un miracolo del pianoforte. Elsa, che poi racconta la sua storia in prima persona, durante un concerto molto importante a Vienna, in cui sta eseguendo il difficilissimo concerto per pianoforte numero 2 di Rachmaninoff, all'improvviso si blocca, perde il filo della partitura e le sue dita si rifiutano proprio di funzionare. E allora a quel punto lei si alza e lascia il palco. E questo è l'inizio, ecco, poi di un momento di grande crisi per Elsa, che sceglierà di non esibirsi più per un periodo, di dedicarsi invece all'insegnamento in giro per il mondo. Insegnerà ai figli di persone ricche, facoltose, prima nelle isole greche, poi a Parigi.
Ecco, questo appunto, vabbè, l'inizio della vicenda. E possiamo dire a questo punto, anche da queste poche cose che ci hai detto, che il rapporto con l'arte è davvero uno degli architravi su cui si regge tutto l'impianto del romanzo.
Assolutamente, sì, in particolare con la musica, appunto trattandoci di una pianista. E la musica in realtà per Elsa è sempre stata una sorta di scudo alla sua solitudine. Lei ha come imparato a nascondersi dietro quella che definisce la vita preziosa, no, dei suoi musicisti preferiti, di Beethoven, di Bach, Rachmaninoff, Schumann. E quindi è stata una sorta di rifugio, come una casa grandissima in cui lei poteva nascondere la sua rabbia. Però, e qui il tema dell'arte si lega a quello della ricerca di se stessa, che è altrettanto centrale nel libro, Elsa attraverso la musica dovrà cercare di far emergere quella che è la sua voce. Infatti non a caso, proprio durante il concerto in cui lei si è interrotta, ha sentito emergere dentro di sé una sorta di melodia embrionale, una traccia di armonia che poi di fatto la porterà a comporre, quindi a cercare di esprimere se stessa, non nascondersi più dietro la voce dei suoi autori preferiti, dei grandi musicisti che l'hanno accompagnata per una vita, ma ascoltare la sua voce, quindi di conseguenza riuscire a capire chi è. Per farlo però appunto dovrà smetterla di evitare quella che è stata la sua storia passata e dolorosa.
Grazie mille Giuliana Altamura di essere stata con Alice, ci risentiamo presto.
Grazie, grazie a te.
E ricordo naturalmente Deborah Levy, Agosto Blu, l'editore è la milanese NN. Alice che torna sabato prossimo con le parole degli scrittori e i consigli di lettura. E a proposito di consigli di lettura, rimanete su Rete 2 perché ora è il turno dei libri per ragazzi con La Tana del Bianconiglio. Dunque un saluto da me, Michele Serra, e a risentirci presto.